Europe in my backyard.
Europa in casa nostra.
Europa in mi casa.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o europski kohezijski politiki.
Un espacio radiofónico sobre la politica europea de cohesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting, radio reportage on European cohesion policy.
Europe in my backyard.
Buongiorno, buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori da Marco Di Puma
e da Luca Martinelli.
Siamo qui con voi per la puntata del venerdì di L'Europa in casa nostra, questa campagna di informazione che vede coinvolte, oltre a noi, Radio Popolare per l'Italia, altre 5 radio in 5 paesi diversi, e adesso vedo se ho una buona memoria, la Spagna, l'Irlanda, la Germania, l'Ungheria e la Slovenia. Quest'oggi vi parliamo di un altro dei 20 progetti che abbiamo scelto per rendere evidente come i soldi del Fondo di Coesione, che è lo strumento della politica di coesione europea, vengono spesi in Italia. Questa settimana, Luca, abbiamo scelto?
Abbiamo scelto di portare i nostri ascoltatori in provincia di Brescia e di parlare con loro di diritto all'acqua. Diritto all'acqua nel senso che abbiamo un problema in Italia legato alle perdite di rete, quindi ad acqua immessa in rete che non arriva però nelle case dei cittadini, e a Brescia si è deciso di intervenire. Partendo da dove? Partendo da quei comuni dove le perdite superano il 50%.
Che è una quantità enorme.
Una quantità enorme d'acqua. La metà dell'acqua che viene potabilizzata e quindi potrebbe essere bevuta, utilizzata nei bagni, nei servizi, diciamo così, domestici, viene immessa in rete, però non ci arriva. Allora è importante ridurre queste perdite.
Certo, per fare questo noi abbiamo oggi due ospiti, il direttore Marco Zemello dell'autorità d'ambito di Brescia e poi il nostro, mi piace dire così, Emilio Molinari, che dell'acqua e del diritto ad averla e quindi ad essere disponibile a tutti ne ha fatta una ragione di vita.
Sì.
Bene, cominciamo allora.
Chiamiamo subito Marco Zemello.
L'Italia riceverà nei prossimi 7 anni finanziamenti per circa 42 miliardi di euro, la maggior parte destinati alle regioni meno sviluppate.
Abbiamo in onda Marco Zemello, direttore autorità d'ambito di Brescia. Buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri ascoltatori.
Grazie. Noi la chiamiamo perché vogliamo avere qualche informazione in più, anzi direi proprio delle informazioni riguardo al progetto relativo alla sostituzione di tratti di rete con perdite oltre il 50% in alcuni comuni della zona di Brescia. La prima domanda è: a quanto ammontano le perdite di rete nel bresciano?
Allora, nel bresciano diciamo sostanzialmente siamo allineati con la media dell'intero paese e abbiamo perdite che raggiungono, sfiorano il 40%. Vuol dire che ogni anno nella rete bresciana 73 milioni circa di metri cubi di acqua vengono dispersi a fronte dei 186 milioni di metri cubi che vengono immessi nella rete. Quindi situazioni variegate, situazioni diverse da comune a comune. In alcuni comuni le perdite superano il 50%, in altri invece la situazione sicuramente è migliore ed è assolutamente più efficiente rispetto alla media nazionale.
Mi scusi se interrompo, ma perché in Italia ci sono perdite di questa entità, che sono immense?
Ma allora, pensate, l'Istat ha stimato nel 2019 che se venisse recuperata tutta l'acqua che viene dispersa dalla rete italiana, ci sarebbe la possibilità di garantire il fabbisogno di acqua a 44 milioni di italiani, quindi a circa i 2/3 dell'intera popolazione. Probabilmente oggi c'è maggiore consapevolezza nel recuperare l'acqua dispersa rispetto a quella che non era valutata in passato, un po' perché la disponibilità di acqua non ha mai avuto grossi problemi. Oggi invece sappiamo quanto rileva il fatto di un utilizzo consapevole della risorsa, anche proprio in termini di quantità, non solo di qualità, e devo dire anche che spesso appunto nei pensieri dei comuni c'era una forte espansione urbanistica che non era accompagnata da una valutazione attenta anche dell'utilizzo della rete acquedottistica.
Non si pianificava in modo adeguato, ecco.
Assolutamente, assolutamente. E invece ora, grazie anche proprio al ruolo che svolge l'autorità d'ambito e l'ARERA, che è l'autorità nazionale di regolazione, tutte queste attività vengono predisposte e pianificate sia in termini di ricognizione per valutare appunto le criticità del sistema, sia poi di effettiva realizzazione.
Ecco, come si interviene proprio fattivamente sul territorio? Cioè come si va a capire dove sono queste perdite di rete e quali sono le tipologie di intervento che vengono realizzate, ecco, per ridurle?
Sì, in alcuni casi le perdite sono visibili perché ci sono tratti di strada che presentano proprio i segnali tipici della dispersione della rete. In quel caso si interviene puntualmente e si ripara sostanzialmente la falla. Ecco, nelle situazioni più gravose le falle sono tali da richiedere più che un intervento di tamponamento, un intervento proprio di completo rifacimento della rete. In altri casi invece le perdite si dicono proprio occulte perché apparentemente non sono rilevate all'esterno. Ci sono però oggi strumenti che permettono di fare delle campagne di rilevazione, specie nei comuni dove si registrano grandi differenze tra l'acqua immessa e l'acqua consegnata, per poter valutare lo stato della rete.
Lei è il direttore dell'autorità d'ambito di Brescia.
L'autorità d'ambito è in realtà l'autorità di regolazione del servizio, quindi i gestori svolgono operativamente il servizio, ma tutte le modalità di gestione del servizio, di pianificazione degli investimenti e anche di corrispettivi tariffari che servono per coprire le attività di investimento programmate sono di pertinenza dell'autorità di ambito territoriale ottimale, che nel nostro caso coincide con la provincia di Brescia. Quindi, sopra di noi c'è un'autorità nazionale che fissa delle regole a livello nazionale.
Quindi la parte, diciamo, di controllo e di pianificazione è a livello nazionale, quindi pubblica, mentre invece gli operatori che lei diceva prima sono aziende private.
Ma allora, possono essere aziende pubbliche o aziende private, la forma giuridica del gestore rileva poco, l'importante è che chi governa questo settore è comunque un soggetto pubblico. Nel nostro caso le autorità di ambito territoriale svolgono un'attività associata per conto dei comuni, quindi il servizio sarebbe comunale ma viene svolto a livello sovracomunale a livello di governo da questa realtà che assolutamente è pubblica.
E per quanto riguarda la riduzione delle perdite di rete, qual è l'obiettivo che vi siete dati a livello di ambito, no? A livello di pianificazione?
Sì, l'obiettivo è ovviamente cercare di recuperare quanta più acqua possibile, tenendo conto che c'è sempre un principio di efficienza per il quale un costo-beneficio per il quale diciamo vale la pena poi pianificare gli investimenti. Se pensate nell'ultimo biennio 18-19 abbiamo realizzato nell'intera provincia di Brescia oltre 20 milioni di euro di investimento che hanno consentito di recuperare il 4,5% della perdita media su base provinciale. Quindi si tratta di interventi spesso molto consistenti che permettono di recuperare le perdite, ma forse non in misura direttamente proporzionale, no? Quindi sono interventi particolarmente impegnativi, ma interventi che comunque oggi sono, come dicevo in precedenza, all'ordine del giorno, perché anche se ci sono settori come quello fognario depurativo che presentano maggiori criticità, c'è una maggiore attenzione all'uso dell'acqua e anche quindi alla consapevolezza del mantenimento in quantità dei fabbisogni richiesti dalla popolazione.
Direttore, a me viene in mente questo, 20 milioni di euro lei ha detto l'intervento.
Sì, nel biennio 18-19 sono stati fatti più di 20 milioni di euro di investimenti.
E questi soldi per risparmiare il 4% di una perdita del 42-43%, non è poco come risultato? Cioè quanti chilometri di tubi voi gestite?
Allora, pensate che nell'intera provincia di Brescia ci sono più di 8.000 chilometri di rete, un po' la distanza tra Londra e Los Angeles per avere un ordine di grandezza. Quindi evidentemente anche per il gestore ipotizzare una pianificazione di breve periodo su una rete così vasta è assolutamente impegnativo. Ecco perché ci stiamo concentrando sul recupero delle perdite soprattutto nelle situazioni più gravose, cercando di pianificare gli interventi anche con il ricorso di contribuzioni pubbliche. Di recente è uscito un bando specifico per la digitalizzazione delle reti e il recupero delle perdite nell'ambito dei fondi del PNRR, ma anche già con i fondi di coesione siamo intervenuti per realizzare oltre 2 milioni di euro di investimenti, proprio su quelli che citavate anche prima, in alcune realtà del Bresciano particolarmente critiche.
La ringraziamo per questa disamina e per averci raccontato perché e come è importante intervenire per ridurre le perdite di rete.
E direi qual è il ruolo fondamentale della politica europea di coesione, perché i soldini che lei ci raccontava avere speso vengono da lì.
In parte
vengono.
Sì, in parte vengono da lì, in parte vengono dalla nostra programmazione che si ripercuote poi sui corrispettivi tariffari richiesti all'utenza. Però la garanzia della correlazione tra il giusto investimento e la corretta tariffa che pagano i cittadini è proprio garantito dalla presenza dell'autorità di regolazione, quali siamo noi. In ultimo, questo servizio, appunto, come avete compreso, è un servizio di particolare complessità che richiede competenze e professionalità specifiche e che quindi, insomma, nel tempo ha bisogno anche di operatori capaci, in grado di portare a termine gli investimenti che vengono pianificati.
Marco Zemello, grazie molte.
Grazie a voi e saluto a tutti.
Grazie, Marco Zemello, direttore dell'autorità d'ambito di Brescia.
Per il periodo 2021-2027, il budget della politica di coesione europea è di 372 miliardi di euro, circa un terzo dell'intero bilancio comunitario.
Cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere nei tuoi occhi innocenti. Telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, vada vada vada. Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire. Quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani
Europa casa nostra, guida nei meandri dell'Unione per scoprire quanto siamo già europei. Ogni venerdì dalle 16 alle 16.30.
Abbiamo in, al telefono Emilio Molinari, che è uno dei fondatori del Movimento per il diritto all'acqua, oltre che animatore del referendum sulla non privatizzazione dell'acqua, cioè sull'acqua come bene comune. Buongiorno Emilio.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie intanto di grazie. Aver accettato questo nostro invito.
Grazie a voi.
Ecco, il progetto che stiamo raccontando narra di un intervento su un acquedotto per aumentarne l'efficienza.
Sì, più acquedotti per ridurre le perdite di rete, che è sempre stato un tema su cui anche il movimento, no, per il diritto all'acqua, di cui sei esponente, ha portato avanti.
Ecco,
l'abbiamo posto noi, ce l'abbiamo posto esatto. fortemente al suo tempo.
Tu hai una panoramica rispetto all'efficienza del sistema idrico italiano, che so essere una specie di colabrodo, almeno così si racconta.
È una specie di colabrodo, ma non, diciamo, uniforme, non è che è un colabrodo da tutte le parti. Complessivamente ha una... diciamo, si calcola che l'Italia abbia una perdita che si aggira intorno al 42% della perdita d'acqua.
Ecco, scusa Emilio, ma 42% rispetto agli altri paesi europei è tanto o poco?
È tanto. Rispetto ai paesi europei, diciamo, del centro Europa, se certo. Poi andiamo nell'est Europa o
lì diventa più
le cose
facile.
Cambiano no, tutto, beh, certo. Ma nel centro Europa direi che l'Italia è un mezzo fanalino di cosa da questo punto di vista. Ecco, e io dicevo che non è uniforme, perché il grosso delle perdite direi è nel centro, cioè in particolare nel sud. Se parliamo della Lombardia, la Lombardia non ha perdite diciamo catastrofiche o perdite particolarmente evidenti, ci sono anche punte di efficienza, se vogliamo. Ecco, la perdita per esempio in Lombardia si aggira intorno al 27% di perdita in rete, e con città come Milano che si aggira su dai 11 ai 15% di perdite, la provincia con il CAP Holding che si aggira sul 20%. Monza, che è abbastanza un'eccellenza, va dal 10 al 15% e poi precipita magari in città come Brescia, che va certo. Sul 30%, che è privata, tra l'altro.
Ecco, infatti Emilio, ci puoi dare una foto di come almeno in Lombardia è la distribuzione dell'acqua tra pubblica e privata?
Dunque, guarda, grosso modo siamo in questi termini. Milano e provincia è una gestione di pubblico non c'è niente. Questo ormai in tutto il territorio italiano, salvo i comuni al di sotto di 1500 abitanti che hanno ancora la gestione in economia, cioè direttamente in mano al comune, la forma di pubblico è quella della gestione in house, come Milano. Gestione in house vuol dire il 100% della quota azionaria della SPA è in mano al comune, e questo per esempio vale per Milano provincia, vale per Lecco, vale per Monza, vale per Como, e poi invece tutto il resto grosso modo sono gestioni che o direttamente o ruotano attorno a 2A. Insomma.
Quindi è una società quotata in borsa, lo ricordiamo?
Sono una società quotata in borsa. Direi che qua è l'elemento determinante per vedere l'elemento di privatizzazione. Hanno il 49% in mano a privati e sono quotate in borsa. Siamo in Lombardia, prevalentemente A2A, quella che governa questa privatizzazione, e A2A ha circa il 49% in mano a fondi bancari sostanzialmente, e quindi ed è quotata in borsa, agisce sul mercato e si pone come una delle grandi multi utility che va alla conquista anche di mercati stranieri, anche all'estero, cioè si pone il problema di diventare una grossa, se non multinazionale, di poter agire su tutto il territorio italiano e anche all'estero. È una delle multi-utility che punta alla conquista del sud Italia, insomma, ecco. E la Lombardia, tutto sommato, direi che mantiene un grosso modo un 50% in house, un 50% in gestione privata.
Emilio, a fronte di questa situazione, no? Tu credi, noi parliamo di un progetto virtuoso, no? Per garantire diritto all'acqua, ridurre le perdite di rete dove queste superano il 50%. Secondo te i fondi europei, i fondi pubblici della politica di coesione, dovrebbero esserci dei criteri per decidere a chi darli, a chi non darli, se affidarli o meno a soggetti pubblici o anche a soggetti privati, che poi, come hai spiegato, sulle nostre bollette, sull'acqua che fatturano agli utenti, fanno degli utili, o anzi hanno come elemento centrale della loro attività quello di voler arrivare a garantirsi degli utili a partire dai nostri consumi idrici.
Con uno slogan potremmo dire: ma tu pensi che sia giusto che ci siano dei finanziamenti pubblici perché qualcuno realizzi dei ricavi privati?
Ecco, cominciamo a dire un no secco, che non ritengo giusto questo, che è una contraddizione anche palese, perché l'acqua ha bisogno di due elementi. Uno, di essere accessibile, garantita in una minima quantità vitale a tutti, proprio come diritto umano, e poi va risparmiata. E quindi ci sono degli elementi di contraddizione. Se io penso di fare del mercato o del business con l'acqua, penso di venderne sempre di più. Il privato non ha intenzione sicuramente né di diminuire la tariffa, né tantomeno di venderne poca, cercherà di venderne tanta, e quindi c'è già una contraddizione palese. Quindi il mio no è secco da questo punto di vista. Tra l'altro, da questo punto di vista, se guardiamo su scala mondiale, i rapporteur dell'ONU, Leo Keller e Pedro Arocco, hanno detto chiaramente che le loro indagini su scala planetaria hanno dimostrato che la tariffa è proprio usata proprio ai fini di impedire l'accesso, cioè determina l'impedimento all'accesso da parte di coloro che oggi rientrano in quella categoria delle persone, di quasi un miliardo di persone che non ha accesso all'acqua potabile, e a quei 2,5 miliardi che non hanno accesso ai servizi igienici elementari. Quindi non dimentichiamo, tutta la realtà ci sta dicendo queste cose qui. E inoltre, i criteri con cui verranno erogati i fondi, a parte, prima di tutto, i fondi sono pochi, perché gli stanziamenti sulle reti sono limitati, finora sono 900 milioni di euro, e di cui 350 andrebbero al sud e il resto è distribuito, ma a quanto pare sono pochi rispetto alla dimensione che occorre. Anche qua hanno parlato a suo tempo di 60 miliardi da distribuire in 10 anni, occorrerebbero per mettere leggermente in ordine il servizio idrico italiano. Ora siamo lontani da queste cifre qui, e facciamo anche un paragone, magari retorico se vogliamo, ma stanno spendendo 40 miliardi per gli armamenti, 10 miliardi in più ogni anno sulle reti, fate poi i confronti, vediamo che siamo lì. Ma i criteri, se dobbiamo guardare quello che sono le leggi e i disegni di leggi che avanzano, sia quelli recenti, ma sia quello che stanno valutando adesso, che è il DDL, il disegno di legge concorrenza, pongono per l'accesso, in sostanza per l'accesso a questi finanziamenti, anche delle condizioni pesanti, cioè c'è quasi una sorta di obbligatorietà, tra virgolette, ma c'è un indirizzo a far sì che spingano le società ad aggregarsi, e ad aggregarsi in grandi multi-utility, perché devono garantire di essere sul mercato, efficienti sul mercato, e di essere appetibili sul mercato, quindi cioè, di produrre profitto da questo punto di vista.
Certo.
Quindi i soldi andranno a chi si aggrega e garantisce il profitto, e quindi vanno anche direttamente alle aziende, e ponendo delle condizioni che vanno ad diciamo a rendere difficilissima, se non marginalissima, la gestione in house, che è quella che ci rimane come elemento, diciamo, di pubblico ancora. Milano, per esempio, è minacciata da un certo disegno di legge come questo che viene avanti, è tagliata fuori eventualmente.
Certo. Siamo arrivati proprio a un limite che non possiamo superare, altrimenti
abbiamo sforato.
No, ma va benissimo, figurati, interromperti è sempre spiacevole, ma a volte lo si deve fare. Emilio Molinari, grazie.
Grazie, ci sentiremo sicuramente
nelle prossime puntate. Ciao, arrivederci. Anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra mezz'ora di racconto. Noi non possiamo che salutarvi, darvi l'appuntamento per venerdì prossimo, augurarvi un buon
fine settimana
e un buon venerdì sera.
Stavo pensando un buon diritto all'acqua.
Sì, anche assolutamente. Quindi abbiate una buona serata, e Marco Di Puma,
Luca Martinelli
vi salutano e vi ringraziano per l'ascolto. Arrivederci.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea.